Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vera salvezza ci fa essere in Cristo e ci fa essere parte vero del corpo di Cristo. E nel piano di Dio il nostro cammino non è individuale, ma è molto, molto, molto legato insieme. Ci sono casi, conosco vari casi personalmente, di persone che sono isolati per la provvidenza di Dio. Ci sono credenti in paesi dove è vietato essere cristiano, dove uno che converte a Cristo e se viene scoperto può essere letteralmente ucciso dalla famiglia. E spesso Dio salva ormai tramite internet e altri contatti, dove è l'unico credente in quel posto. Non ci sono altri credenti e non ha nessun contatto personale con altri credenti. Ci sono credenti in paesi dove vengono messi in prigione per la fede, a volte torturati, isolati da ogni altro credente. In questi casi la provvidenza di Dio ostacola comunioni, o per anni o per un periodo. Ma dove non ci sono ostacoli che vengono da Dio, Dio ci comanda, ci insegna ripetutamente della totale necessità di veri, forti legami gli uni con gli altri. Che vuol dire nella chiesa locale. È buono avere contatti altrove, ma non sono quelli che edificano più di tanto. Perché un contatto a distanza, la persona non ti vede. Sa di te quello che tu dici. E visto che nessuno conosce se stesso a fondo, visto che il nostro cuore è ingannevole, se io mi spiego, mi presento ad un'altra persona a distanza, loro sanno quello che dico, ma se il mio cuore mi inganna, loro non possono osservarmi per vedere quello che una persona da vicino potrebbe vedere e notare. E quindi Dio ha stabilito la chiesa locale. E la chiesa locale non è un gruppo di persone che si trovano la domenica e per noi anche mercoledì sera. La chiesa locale è una famiglia che nel piano di Dio è ben legata insieme. Infatti la crescita di ogni credente, tranne quelli pochi che sono pochi in proporzione, che sono nella provvidenza di Dio in prigioni o nascosti in qualche paese, così la crescita di ogni credente dipende moltissimo da quanto siamo strettamente legati gli uni con gli altri e quanto stiamo dando e ricevendo l'edificazione tramite i doni spirituali gli uni degli altri. Non cresciamo isolati, non cresciamo chiusi in casa nostra. Conosciamo molto bene, ma leggo Efesini 4, leggo solo 15-16. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Nel piano di Dio la crescita non arriva se uno non è molto legato insieme ad altri, che richiede tempo e trasparenza. La crescita non arriva. Tu puoi cercare di crescere. Tu puoi prendere ore e ore al giorno, alzarti alle 3 di mattina, hai 3 ore prima di andare al lavoro, a leggere la Bibbia, a pregare, ma tu non crescerai bene se non sei legato strettamente al corpo di Cristo. Quindi non basta vederci al culto. Come stai, fratello? Come stai, sorella? Come sta andando la settimana? Tutto bene? Non basta. Servono rapporti profondi, trasparenti, con forti legami. E non basta tempo. Io posso passare ore con un credente, ma se non mi apro, se non condivido i pensieri veri del mio cuore, le mie lotte, i miei dubbi, i miei ragionamenti, quella persona, quel credente non può aiutarmi. Non può aiutarmi a vedere le parole, le promesse, le verità che mi servono. Non può darmi consolazioni, non può darmi insegnamento, non può ammonirmi, non può darmi il conforto, non può darmi l'insegnamento che corregge i pensieri storti. Non può, perché tengo dentro. Quindi, questo brano dice che quando siamo ben connessi e uniti insieme, si parla di un rapporto stretto e trasparente. Secondo, il vigore nella misura di ogni singola parte, mediante il contributo fornito da ogni giuntura. Legami forti, abbiamo bisogno gli uni degli altri, tu non crescerai se non ti apri con altri. Questo è il piano di Dio. Certamente non ci vuole tanto capire la saggezza di Dio in questo. Come si sentirebbe un credente che da solo riesce a crescere benissimo? Sarebbe facile essere molto, molto gonfio. Non si apre, ma si considera spiritualmente superiore agli altri. È ingannato dal proprio cuore. È ingannato al proprio cuore. Allora, vivere con i legami veramente ben connessi, uniti insieme, non è automatico e non è facile. Richiede impegno, e io andare oltre all'impegno richiede sacrificio. Sacrificio per una cosa, perché abbiamo tutte vite piene. Ah sì, voglio chiamarlo, è vero. Ma no, va bene, domani, dico. E poi domani, dovevo chiamarlo, devo organizzarmi. Richiede sacrificio. Nessuno qui ha tanto tempo libero. Ma richiede un altro tipo di sacrificio. Sacrificio di andare contro la mia carne, perché anche se chiamo, mi apro, anche se trovo tempo, sono trasparente. La carne non vuole essere trasparente. La carne non vuole far vedere debolezze e dubbi e paure e peccati. E quindi richiede sacrificio di tempo, richiede sacrificio di andare contro la carne ed essere aperto e trasparente. Parlando del sacrificio di prendere il tempo con cuore, quello fa parte dell'amare. Quando Gesù fu chiesto quali più grandi comandamenti, non ha dato solo uno, ne ha dato due. E il secondo è simile al primo, ed è amare il tuo prossimo come te stesso. E questo vuol dire io mi sacrifico per me stesso. Vuol dire sacrificarmi per il mio prossimo, soprattutto nella Chiesa. Per quanto vi è possibile, fate il bene a tutti, ma soprattutto quelli della casa della fede, la famiglia di Dio. E perciò, per poter amare, devo impegnarmi nella vita degli altri, per il loro bene. Perché che cos'è l'amore? L'amore è impegnarmi a punti di sacrificio per cosa? Per il vero bene degli altri. E che vero bene c'è più grande di aiutare un'altra persona a crescere in Cristo? Non c'è bene più grande. Il più grande dono che possiamo dare è di aiutare gli uni gli altri ad avere più di Cristo, avere pensieri veri, a vedere più dal nostro Signore, ad essere più conformati all'immagine di Cristo, a portare frutto che dura in eternità. Per fare questo, per poter essere un aiuto, dobbiamo essere noi ripieni del Signore, della verità di Dio, oppure come viene chiamato in Colossesi 3:16, della parola di Cristo. Leggo quello. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Fondamentale che la parola di Cristo, le verità di Dio, abiti in noi copiosamente, abbondantemente. E poi, con ogni sapienza, dobbiamo istruire ed esortare gli uni gli altri. Io non devo solo dare, ma devo ricevere. Io ringrazio Dio che sono circondato di persone che mi aiutano, giorno per giorno, a vedere più di Cristo. E quindi, nel piano di Dio, dobbiamo essere legati, ben connessi e uniti insieme, aiutandoci a vicenda a conoscere più delle verità di Dio. E lo scopo di tutto questo è di crescere nella sapienza. Che cos'è la sapienza? Estremamente importante la sapienza. E abbiamo bisogno gli uni degli altri per crescere nella sapienza. La sapienza, che viene chiamata anche saggezza, più o meno intercambiabile, è molto più che solo conoscenza. Uno potrebbe conoscere la Bibbia quasi a memoria, ma non essere saggio, non avere sapienza. La sapienza è saper usare l'intelligenza, la conoscenza, per quello che porta vero frutto eterno. Un uomo molto intelligente nel mondo potrebbe avere grande successo come imprenditore, come esempio, e vivere per guadagnare tutto con grande successo, ma se non investe per l'eternità, per quanto è intelligente, è anche stolto. Io o qualcuno, un credente, un pastore, chiunque, potrebbe conoscere la Bibbia molto bene. Se io conosco la Bibbia ma uso quella conoscenza per innalzare me stesso, ho conoscenza delle cose di Dio, ma non ho sapienza. Sono uno stolto. La sapienza ci porta ad avere più di Cristo. La sapienza ci porta a portare frutto. La sapienza è usare tutto per portare frutto. Frutto che dura per l'eternità. La sapienza è usare tutto per avvicinarmi a Dio ed aiutare altri a avvicinarsi a Dio. Questa è la vera sapienza. La vera sapienza è investire per l'eternità. Ma allora devo uscire dal mondo pratico? Devo non più cucinare, pulire casa, non devo più andare al lavoro? No, ma devo usare tutto per l'eternità, coscientemente, vedendo i miei ruoli alla luce di vivere per l'eternità, che può essere cambiare un pannolino, dare da mangiare, lavare i vestiti, andare al lavoro, ma lo faccio per scopi eterni. E quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri per vivere così? Perché non è naturale. Naturalmente, dove sono i nostri pensieri? Sulle cose eterne o sulle cose che ci circondano? Naturalmente, abbiamo bisogno. E se io riesco ad aiutarti oggi, avrò io bisogno domani. Ed è così. La Bibbia parla molto di sapienza. Ma che cos'è la sapienza? O forse potrei cambiare la parola. chi è la sapienza? Leggo Colossesi 2, 1 e 2. Paolo scrive: voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono all'Eudicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati. Essendo essi uniti insieme nell'amore e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Gesù Cristo è la sapienza di Dio. Anche qui avete notato che parlava di essere uniti insieme? Quanto è importante questo? Per arrivare e ottenere tutte le ricchezze, la piena certezza e l'intelligenza per la conoscenza e il mistero di Dio e Padre e di Cristo. Quindi Gesù Cristo è la sapienza di Dio. E la Bibbia parla moltissimo di sapienza. Moltissimo di sapienza, perché veramente è fondamentale, è l'unico modo di costruire una vita che vale per l'eternità, abbondare nella sapienza. A volte la Bibbia usa la parola anche intendimento, che siamo lì, saggezza, sapienza, intendimento. Io voglio leggere vari brani lunghi dei Proverbi. Non siamo qui per analizzare versetto per versetto, ma voglio assorbire il grande valore della sapienza. E quanto è importante. Quanto è importante. E quanto vedo il cuore di Dio in questi brani. Il cuore di Dio, perché non solo ci offre la sapienza, ma ci sprona a cercare la sapienza. E come... non solo compra un dono per noi, ed è lì, ma poi ci sprona ad andare e prendere quel dono, perché vuole benedirci. Vuoi essere benedetto? Cerca la sapienza. Cerca la sapienza. Proverbi 1, dal versetto 20. La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria? E gli schernitori prenderanno gusto a schernire? E gli stolti avranno in odio la conoscenza? Volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione, anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete, quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano. Quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro via, e si sazieranno dei loro propri consigli, poiché lo sfiamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Forte, potente. Oh, quanto è importante la sapienza. È la base di tutto. È la base di tutto. Senza la sapienza la vita è un disastro. se rifiutiamo di cercare e di accettare la sapienza di Dio, allora arriveranno situazioni pesanti, situazioni gravi, e cercheremo disperatamente la sapienza, però non ci sarà data. Ma scusami, ma se uno cerca di tutto cuore, cos'è questo? Importante capire questo. La sapienza non è qualcosa che io posso tenere e ce l'ho, quando mi serve lo uso, in altri momenti lo tengo in tasca. No, la sapienza non è una certa conoscenza. Non è una conoscenza. Io ho la conoscenza di aprire quella cassaforte, ma non mi serve oggi e non lo uso. No, no, la sapienza non è qualcosa che tu puoi usare o non usare a volontà. La sapienza non è uguale a conoscenza e intelligenza. La sapienza è un cuore timorato di Dio. Proverbi 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. La vera sapienza è una condizione del cuore. Se uno rifiuta di umiliarsi, se uno non ha timore di Dio, se uno non vuole ascoltare quello che Dio dice, poi arrivano problemi. Signori, signori, aiutami. Ricordate, la sapienza rappresenta Cristo. Aiutami, aiutami. Vuole aiuto, ma non vuole Dio. Vuole aiuto, vuole l'aiuto di Dio, ma non vuole il controllo di Dio nella sua vita. E griderà e non sarà ascoltato. Griderà, ma Dio non risponderà. Perché a quel punto sta chiamando per un aiuto. Voglio io controllare la mia vita. Però ti prego, aiutami. Non funziona così. La sapienza non è solo tanta conoscenza. La sapienza è un cuore timorato di Dio che vuole Dio. E chi non vuole Dio, ma nei momenti di grandi problemi grossi vuole l'aiuto di Dio, viene respinto. Perché il suo cuore ancora è duro. Vuole solo l'aiuto. Non puoi avere sapienza senza timore di Dio. Non puoi avere sapienza senza l'umiltà. L'umiltà e il timore di Dio non si possono separare. E non si può avere la sapienza assolutamente, in nessun modo, senza timore di Dio. E umiltà. Puoi avere conoscenza, puoi conoscere la Bibbia, puoi insegnare ad altri. Puoi vantarti perché conosci più di altri, ma non puoi avere sapienza se non sei umile e non hai timore di Dio. Ma notate che qui, che chi ha sapienza è curato, chi ha sapienza è protetto. Anzi, voglio leggere tutto Proverbi 2, che ci aiuta a capire meglio la sapienza e quanto dobbiamo cercare la sapienza con tutto il cuore. Anche ho detto, ma ripeto, che in questo capitolo sapienza, intendimento, diciamo, è più o meno la stessa cosa. Leggo. Figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intendimento, sì, se chiedi con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento, se lo cerchi come l'argento e ti dai a scavarlo come i tesori nascosti, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio, poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente, per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parli di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nelle perversità del malvagio, i cui sentieri sono storti e le cui vie sono tortuose, per scamparti dalla donna adultera, dalla straniera che usa parole lusinghevoli, che ha abbandonato il compagno della sua giovinezza e ha dimenticato il patto del suo Dio, poiché la sua casa scende verso la morte e i suoi sentieri verso i defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ritorna, nessuno raggiunge i sentieri della vita. Così potrai camminare per la via dei buoni e animerai nei sentieri dei giusti, poiché gli uomini retti abiteranno la terra e quelli integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra e i trasgressori saranno da essa strappati. Questo è un capitolo meraviglioso per coloro che camminano umilmente davanti a Dio, perché possono avere da Dio vera sapienza, intendimento. E cosa succede per chi ha sapienza e intendimento? Che sarà un uomo retto. La sapienza, l'intendimento ti fa camminare in rettitudine. Perciò, come versetto 7, Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente. Quanto potente è un aiuto potente da Dio? Quanto potente è un aiuto dall'Onnipotente? Cosa è più grande? Cosa sono più grandi? I nostri problemi o un aiuto potente da Dio? Non c'è confronto. E per chi Dio tiene in serbo un aiuto potente? Per gli uomini retti, gli uomini che hanno timore di Dio, gli uomini pieni della sua sapienza. Vuoi stare bene? Veramente bene? Allora cammini in santità, con timore di Dio, umilmente, per essere ripieni della sapienza di Dio, e tu troverai un aiuto potente da parte di Dio in ogni situazione. Voglio andare avanti e leggere una parte di Proverbi 3. Anche qua Dio ci spinge a riconoscere quanto è importante la vera sapienza. State capendo che Dio ci sprona verso cercare la sapienza? È chiaro? Avete notato questo? O non è chiaro per niente? È chiaro? Dio vuole che abbiamo sapienza, che non è conoscenza. No, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Vado avanti. E quando il brano parla di non dimenticare il suo insegnamento, parli di quello che dà vero sapienza, non è solo conoscenza intellettuale. Leggo da Proverbi 3:1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti aggiungeranno lunghi giorni, anni di vita e pace. Benignità e verità non ti abbandonino. Leggile intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le sue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un rifrigerio per le tue ossa. Mi fermo per fare qualche commento. Per avere vera sapienza è fondamentale essere umili per non vederci savio, sapienti per conto nostro. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Solo con umiltà possiamo crescere in sapienza. Poi qui dice di non appoggiarci sul nostro intendimento, i nostri ragionamenti. Perché se io faccio quello non accetterò mai la sapienza da Dio. Ma non è così, non è come la vedo io. Cioè, questo cuore. Ma io ho già pensato tutto. Quel cuore di appoggiarci sul nostro intendimento ci allontana da stare vicino a Dio e crescere in sapienza. Vado avanti con versetto 9. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione dell'Eterno e non detestare la sua riprensione, perché l'Eterno corregge colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. In questi versetti impariamo che una parte della vera sapienza è di mettere Dio al primo posto in ogni campo della vita, in ogni decisione, in ogni cosa, che comprende anche le cose materiali, come anche l'uso del nostro tempo. La vera sapienza ci porta a mettere Dio al primo posto in tutto. Non è solo fare il nostro dovere, ma no, quello va bene, non ci sono problemi, è una buona cosa. No, la vera sapienza è di dare le primizie a Dio, il meglio a Dio in tutto. Qui parla dei nostri beni, certamente economicamente. Ho soldi in più, mi piace quella macchina, ma sai cosa, non mi serve quella macchina. Quell'altra macchina costa molto di meno, è affidabile, è uguale, e sai cosa? Prendo quello lì e io posso usare quei soldi per il mio Signore. Questo mettere Dio al primo posto. Ma più che soldi, tempo. Più che soldi, tempo. E io ho tempo, ho una serata libera. Cosa voglio fare? C'è quello, mi piacerebbe quello. È la cosa eccellente? È la cosa migliore? È la cosa che mi farà avere più di Cristo ed aiutare altri a avere più di Cristo? Questo è dare le primizie a Dio in ogni decisione. In ogni decisione. La sapienza è scegliere quello che è eccellente, che porta più gloria a Dio e più frutto per l'eternità. Questa è la sapienza. Timore di Dio. Io so che mi presenterò davanti a Dio. Cosa porterò a Lui dalla vita che mi ha dato? Cosa porterò a Lui? Molti credenti sbagliano grandemente perché valutano opzioni di cosa fare stasera, cosa fare domani, o sabato libero. mi piace quello e non c'è niente di male, anzi! Ma non pensano, è la cosa migliore per investire per l'eternità? Questa è sapienza. In ogni decisione. Il brano poi dice di non disprezzare la correzione dell'Eterno, piuttosto di accogliere la correzione con umiltà, anzi con una certa gioia. Dio non punisce mai un credente per i suoi peccati, perché Cristo ha preso la punizione. La punizione, il salario per il peccato e la separazione da Dio. Nessun credente viene punito per i suoi peccati, perché sarebbe separato da Dio. Cristo ha preso la punizione, ma Dio corregge. Che cos'è la correzione? La correzione è qualcosa quando io non voglio tornare a Dio, mi spinge a tornare a Dio, con conseguenze pesanti, non gradevoli, che non mi piacciono, però servono per spingermi a riprendere la via giusta di benedizione, la via di sapienza, la via che mi porterà alla vera gioia della salvezza. E non dobbiamo Non dobbiamo disprezzare la correzione dell'Eterno né detestare la sua riprensione, ma dobbiamo vederlo come la sua scuola per farmi avere sapienza. Vado avanti con versetto 13. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, è l'uomo che ottiene l'intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento e il suo frutto vale più dell'oro fino. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano e quelli che la tengono saldamente sono beati. Con la sapienza l'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua conoscenza gli abissi furono aperti e le nubi stillano rugiada. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Ritieni la sapienza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e i tuoi piedi non inciamperà. Quando ti coricherai, non avrai paura. Sì, ti coricherai e il tuo sonno sarà dolce. Non temerai lo spavento improvviso né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in alcun laccio. Io voglio quello. Io voglio quello. Io voglio quello che Dio descrive qui. Io voglio questa vita. Che vita, che vita, che vita meravigliosa. Dormire tranquillo, una via di pace, di essere grandemente benedetto, protetto, curato e anche quando verrà l'empio, non devo avere timore. Io voglio quella vita. E come si può avere quella vita? Vieni tramite la sapienza. La sapienza. Allora, a questo punto, giustamente, si può chiedere, scusa Marco, prima hai parlato molto della importanza di essere ben connessi e uniti insieme, che questo è l'amore. E poi hai cambiato discorso, hai parlato molto della sapienza come una cosa estremamente importante nella vita cristiana. Come si possono mettere insieme queste due parti del sermone che sembrano mega staccate? Come si mette insieme? Come si legano? Prego che abbiamo visto che la sapienza è da desiderare grandemente. Avete visto quello? Prego. Vale più della buona salute. Vale più, certamente, dei soldi, vale più della vita dei nostri cari. La sapienza vale più di tutto. E per avere la sapienza abbiamo bisogno gli uni degli altri. Molto spesso non riconosciamo quando i nostri modi di pensare, il nostro intendimento, i nostri ragionamenti sono stolti. Molto spesso non vediamo. E per quanto tu puoi crescere, avrai sempre momenti in cui non vedi. Io ho ancora da crescere tanto, però nonostante anni nella fede, quanto spesso non vedo. Quanto spesso non vedo. Secondo il nostro ragionamento, il nostro intendimento può sembrare no, no, questo è buono, questo è saggio, questa è la cosa giusta, secondo Dio. A me sembra. E solo l'aiuto di un fratello o una sorella mi fa vedere quello che non vedevo. E questo è da Dio. Ricordate 3:5 di Proverbi. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. E quindi ho bisogno di non appoggiarmi sul mio intendimento, ma come posso confidare nell'Eterno? Tramite gli altri. Perché sono gli altri che vedono quello che io non vedo. Sono gli altri che vedono un ragionamento storto che per me fila perfettamente. Sono gli altri, se mi apro, che possono aiutarmi. Ma per avere questo grande, essenziale aiuto dagli altri, io devo avere rapporti stretti, devo aprirmi il cuore, devo essere trasparente, devo essere umile da condividere quello che penso e di ascoltare quello che mi dicono. Se non capisco la necessità, se dico sì lo so, ma io ho tanto da fare, sì magari prossimamente, se non vedo la necessità e se non mi umilio per aprirmi, non riceverò l'aiuto che mi serve e io non crescerò nella sapienza, conoscenza forse. Posso crescere in conoscenza stando a casa, studiando la Bibbia, ma non nella sapienza. La sapienza arriva quando siamo ben connessi e uniti insieme dal vigore di ogni singola parte. Quindi io prego che possiamo dire io voglio la sapienza e quindi io voglio quei rapporti. La mia carne non vuole quei rapporti. Ma mio spirito sì, chi lascio vincere? La carne o lo spirito? Allora, in Colossesi 3,16 rileggo: la parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Prima, quanto è fondamentale che siamo ripieni dalla parola di Cristo. Io non posso riconoscere che i miei o i tuoi ragionamenti non sono giusti se non sono pieno della parola di Cristo, la parola di Dio. Tu puoi avere un ragionamento che fila anche a me e sbagliamo tutti e due. È la parola di Cristo che ci fa vedere man mano quali sono i principi di Dio. E aspetta, non stai vedendo questo principio, però devo vedere i principi io. E poi notate quando dice la parola di Cristo abita in voi in ogni sapienza e poi istruendovi ed esortandovi, non devo insegnare, istruire, esortare oltre la vera sapienza. Non devo dare il mio parere. Senti, devo prendere decisioni. Cosa pensi tu? Non devo. Io devo avere il timore di Dio. Sai, non so cosa dice Dio in quello, non so cosa dice Dio in quello. Molto spesso io non do un consiglio a chi mi chiede, perché non so. Uno mi ha chiesto un consiglio quest'ultima settimana, un consiglio importante. E io dico, io posso darti alcuni principi, ma non posso darti un consiglio. Perché ci sono vari principi importanti, però riguardano vari aspetti. E potrebbero spingerti ad andare di qua o di là. Ed io non so, non ti dico cosa penso. Ti do i principi, ma non ti dico. Ma tu hai... No, non ti dico. Anche se dentro avevo un pensiero, non gli ho detto. Non gliel'ho detto. Perché no? Perché ho detto, se io dico quello che penso, ma non sono sicuro che questa è la cosa giusta secondo i principi di Dio, e non ero sicuro, se io dico, potrebbe essere influenzato. E quindi ho rifiutato di dire quello che pensavo, perché non ero certo questo è giusto davanti a Dio. Quindi non diamo oltre a quello che sappiamo, questo è importante. E dobbiamo insegnarci ed esortarci, allora istruirci ed esortarci, istruire e indicare la via giusta. Esortare vuol dire o spronare a camminare in quella via, o stai sbagliando via. Istruire e indicare, guarda, questi sono i principi che ti servono. Esortare implica più uno spinto, o di metterti a camminare o a scusami, stai sbagliando via. E a volte si arriva a non bastare esortare, ma a volte serve perfino ammonire, che è il più forte. Ammonire proprio, senti, stai peccando, quello va male. Allora, trovate come i Romani 15:14, perché non tutti i credenti devono ammonire. Ammonire serve quando uno pecca. E notate quello che dice Romani 15:14, che noi conosciamo, però leggo. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Le due qualifiche per poter ammonire: bisogna essere pieni di bontà e ripieni di ogni conoscenza. Per essere pieni di bontà, uno deve essere ripieno di Spirito Santo, che vuol dire devi camminare umilmente con Dio. Non puoi essere pieno di bontà se sei pieno di orgoglio. Non puoi essere pieno di bontà se tu stai tenendo peccato che non vuoi vedere e non stai confessando. Pieno di bontà descrive una vita dove stai camminando in santità. Hai visto e hai confessato i tuoi peccati. Se uno ti parla, tu ascolti, lo vedi e lo confessi. Non neghi, non ti arrabbi, non sei pieno di bontà. A quel punto sei pieno di peccato. O sei mezzo, ma non sei pieno di bontà. Quindi, pieno di bontà è un cammino di santità. Poi, ripieni di ogni conoscenza. In Colossesi 3, la parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza. Qui, ripieni di ogni conoscenza, cioè dobbiamo veramente conoscere cosa dice Dio. Non vado a ammonire perché secondo me non va bene. Conosco, sono ripieno di conoscenza. Quindi una vita di santità è una chiara conoscenza della Bibbia. Allora, scusami, un giovane credente che ancora non sa tante cose, ma un amico parla di un peccato palese, fornicazione o rubare o mentire, un giovane credente, per quanto riguarda quel peccato, può essere pieno di conoscenza. Non conosce tante altre cose, ma quello sa quello che dice Dio e cammina umilmente, quindi anche se è giovane nella fede, può ammonire in quel campo. Ma dobbiamo sempre stare in guardia. Quindi, se tu non stai camminando secondo lo Spirito, non dovresti ammonire. La conoscenza è un discorso, il cammino è un altro. Galati 6, 1 e 2. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Chi può ammonire? Chi può ristabilire uno che si trova in qualche peccato fallo? Chi è spirituale? Spirituale vuol dire cammina secondo lo Spirito, ripieno di Spirito Santo. Se io non voglio vedere un certo peccato, tu senti fratello, questo è un peccato, ma no, tu vedi male e non voglio vedere, non sono spirituale. Posso avere grande conoscenza, ma non sono spirituale. E non sono capace a rialzare chi cade nel peccato. Quindi, non è che tutti devono andare in giro ammonendo. Ammonire è una cosa grave, pesante, da fare con grande cautela. Infatti qui, parlando a quelli che sono spirituali, bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Tu vai a ammonire e non sei umile, non sei timorato di Dio, quasi sicuramente cadrai tu nel peccato, probabilmente di orgoglio. Allora io prego che le verità di oggi siano chiare. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che è fondamentale per crescere, che siamo veramente ben connessi e uniti insieme. Abbiamo bisogno di questo. Non è solo invitare altri a cena, ma cosa fai durante la cena? Non è solo vederci, sentirci, ma cosa fai quando vedi, quando ti senti con quella persona? Ti apri veramente? Sei veramente ben connesso o solo passi tempo insieme? Sei veramente ben connesso in modo che gli altri possano vedere e capire i tuoi pensieri, il tuo intendimento, i tuoi ragionamenti? Perché se uno non capisce come sto pensando, è impossibile per quella persona di darmi l'aiuto di cui ho bisogno. È impossibile. Se vai dal dottore e non li lasci guardarti, non gli spieghi i sintomi, è possibile che ti dia la medicina giusta? È possibile. Ma no, uno non sa qual è il problema. Senti, hai un problema grave, devi fare questa analisi. Ah, non mi piace fare analisi. Scusami, sono fondamentali. Sono fondamentali. E se vogliamo ricevere la cura di Dio, ed è da Dio, ma viene tramite le persone, abbiamo bisogno di forti legami dove siamo trasparenti gli uni con gli altri. Allora, nella società, una famiglia normale nella società tende a portare le tante decisioni della vita a sentire il parere di altri, o la maggioranza della famiglia, ognuno decide per conto suo. Cos'è normale? Ma come credenti, quando viviamo ogni famiglia o individuo in un guscio suo, quanto spesso alla fine, perché marito e moglie spesso tendono a pensare nello stesso modo, non sempre ma spesso, e così si appoggiano sul proprio intendimento e si fanno marea di errori. Ho uno stile di vita, a me sembra buono, spirituale, e mi sto allontanando o ostacolando la crescita e neanche mi rendo conto. Oppure grido, perché non sto crescendo? Perché ci sono campi che neanche vedo. Quanto abbiamo bisogno di stare insieme, di condividere insieme, di essere ben connessi e uniti insieme, affinché ogni parte del corpo contribuisce secondo il proprio vigore, chi poco, chi tanto, non importa. E poi insieme cresciamo, insieme, verso il capo, che è Cristo. Quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi voglio incoraggiarci a dire, Signore, io voglio la sapienza. E la sapienza viene da Dio tramite gli uni degli altri. Tutti ci impegniamo ad essere ripieni della parola di Cristo. Impegniamoci a camminare umilmente, confessando peccati, timore di Dio, e poi aiutiamoci a vicenda a crescere in questo. Io vedo tutti i miei peccati da solo, tutti? A volte assolutamente no. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Io vedo sempre le promesse che mi servono? Sempre? Io? No. Tu? No. Vedo tutto in modo giusto sempre? No. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Grazie Dio. Oh, grazie Dio per la Chiesa che abbiamo. Grazie Dio che abbiamo gli uni gli altri. E vogliamo avvalerci sempre di più di questo grande dono affinché possiamo crescere nel dono della sapienza per vivere una vita che conta. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per il nostro Signore Gesù Cristo, la tua sapienza, che è venuto per comprarci la salvezza, ma opera adesso, in modo che possiamo crescere nella vera sapienza, per vivere una vita che conta, per non essere ingannati dal nostro intendimento, ma di vedere la verità quando non vedevamo prima la verità, ma con l'aiuto gli uni dagli altri possiamo vedere sempre più te, la tua via, le tue verità e come si applicano alle decisioni delle nostre vite. E così possiamo scegliere bene, possiamo spronarci in avanti, incitarci all'amore e alle buone opere, aiutarci a vicenda a vedere le tue verità anziché i nostri ragionamenti. Grazie che tu ci offri la sapienza, questo dono meraviglioso, e grazie per il tuo cuore che tu vuoi che abbiamo questo e ci sproni a cercarla. E chi cerca la sapienza col cuore umile, la sapienza troverà. Cresceci in questo. Grazie per un Signore così. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.